Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a una nuova puntata di Start. Io sono Angelica Migliorisi, oggi è martedì 2 aprile e parliamo di elezioni. Quelle amministrative in Turchia, che hanno decretato una sonora sconfitta per il presidente Erdogan, quelle in India, che porteranno alle urne più del 10% della popolazione mondiale, e infine quelle volute ardentemente da oltre 100.000 cittadini israeliani. Viene da pensare a Mustafa Kemal, detto Ataturk, vedendo il risultato delle elezioni amministrative turche ad Ankara, Istanbul e Smirne. Il padre della moderna Turchia aveva fondato il Partito Repubblicano Popolare, il CHP, nel lontano 1923. Quello stesso CHP che oggi, a distanza di 101 anni, è la prima forza d'opposizione nel paese. Sognava una Turchia moderna, Ataturk, una Turchia secolarizzata, laica e occidentalizzata, molto diversa da quella tendenza islamica conservatrice a cui Erdogan, leader del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, ci ha abituato in questi anni. Domenica 31 marzo i sindaci di opposizione di Istanbul e Ankara, Ekrem İmamoğlu e Mansur Yavaş, hanno battuto i candidati sostenuti dal presidente Erdogan, che già aveva perso nelle due città alle consultazioni del 2019. I consensi dell'HPP sono calati in tutto il paese ed Erdogan non ha potuto fare altro che ammettere la sconfitta. Per l'opposizione è una vittoria storica e fortemente simbolica questa, soprattutto se consideriamo il valore delle due città in gioco. Ankara, la capitale del paese, Istanbul, il principale centro economico e sociale, nonché la città natale dello stesso Erdogan, quella dove ha mosso i primi passi della sua carriera politica. Il CHP ha vinto in 14 grandi città e 21 province, mentre il partito di governo in 12 aree metropolitane e 12 province. Ma queste elezioni hanno messo in luce anche le profonde fratture all'interno della società turca. Non solo perché i piccoli e medi centri hanno ribadito il proprio sostegno a Erdogan, mentre le grandi città hanno scelto il centro-sinistra, ma anche perché la tornata elettorale si è macchiata di sangue, con un'ondata di violenza nel sud-est del paese che ha provocato un morto e numerosi feriti. Quello a cui stiamo assistendo è un forte cambiamento nel panorama politico della Turchia, con gli elettori che sembrano inclini a supportare l'opposizione su varie questioni, tra cui la gestione economica del paese e la richiesta di maggiore democrazia e libertà civili. Anche perché la Turchia sta vivendo una intensa crisi economica, con la perdita di valore della lira turca che ha eroso il potere d'acquisto dei cittadini, aggravando la sensazione di impoverimento generale. Ma in tutto ciò, perché sono così importanti queste elezioni? Perché in realtà le implicazioni vanno ben oltre la semplice amministrazione delle città. Vincere o fallire in queste consultazioni può influenzare la strategia e la dinamica dei partiti a livello nazionale, alterando potenzialmente il corso della politica turca nei prossimi anni. Di fronte a questa sconfitta, Erdogan cosa potrebbe fare? Potrebbe cercare, per esempio, di consolidare ulteriormente il suo potere attraverso riforme costituzionali che gli consentirebbero di governare oltre il 2028. Anche se questo, a ben vedere, richiederà un delicato gioco di bilanciamento politico, vista l'attuale composizione del Parlamento. Attualmente, infatti, il presidente e i suoi alleati non hanno seggi sufficienti per poter varare una eventuale nuova costituzione. Erdogan non è ancora finito, ma senza dubbio l'esito di queste elezioni ci dice che qualcosa in Turchia sta cambiando e che lo strapotere dell'HPP non è più così sicuro, soprattutto se neanche il controllo dei media è riuscito a consegnare a Erdogan la vittoria totale. E E continuiamo a parlare di elezioni, perché a breve oltre il 10% della popolazione mondiale sarà chiamata a votare. Sto parlando di un paese che da solo conta 968 milioni di elettori, il 10% della popolazione globale, appunto. Il paese in questione è l'India, protagonista dal 19 aprile scorso e fino al 4 giugno del più imponente evento elettorale della storia dell'umanità. I cittadini indiani dovranno determinare la composizione della nuova Camera Bassa del Parlamento e di conseguenza l'orientamento politico del prossimo governo. Vi do qualche numero giusto per farvi capire la portata di queste consultazioni. In palio ci sono 543 seggi. I partiti in lizza sono 2.400 e i seggi elettorali oltre 1,2 milioni. Narendra Modi, il primo ministro nazionalista indù, è il grande favorito per un terzo mandato consecutivo, un traguardo che lo metterebbe alla pari con Nehru, il fondatore della dinastia politica dei Gandhi. Modi ha condotto una campagna intensiva, inaugurando infrastrutture e promuovendo programmi sociali, con l'ambizione di conquistare una maggioranza schiacciante che gli permetterebbe addirittura di riformare la Costituzione. Il suo partito ha raccolto più finanziamento di tutti gli altri messi insieme e i leader economici più ricchi del paese lo sostengono. Il suo governo ha cercato di migliorare la vita degli indiani comuni, per esempio portando l'elettricità nei villaggi più remoti e anche acqua potabile e servizi igienici nelle case che ne erano sprovviste. Negli ultimi anni la grande economia con la crescita più rapida è diventata la firma dell'India. Nel 2022 il paese è diventato la quinta maggiore economia mondiale, superando la Gran Bretagna. Un successo che Modi ovviamente ha fatto presto a intestarsi e sotto di lui infatti gli indiani stanno diventando sempre più fiduciosi riguardo al futuro economico del proprio paese. Modi ha anche tentato, senza però riuscirci, di risolvere problemi che affliggevano i governi precedenti, come la politica industriale, i mercati agricoli in crisi o anche le regole per l'acquisizione dei terreni. Ciò che è peggiorato ancora di più sotto il suo governo, però, è la vasta disuguaglianza del paese. Il primo ministro deve adesso fare i conti con una coalizione di partiti guidata da Rahul Gandhi, ultimo discendente della dinastia Gandhi, che ha perso terreno negli ultimi mesi a causa di alcune tensioni interne. L'obiettivo di Gandhi qual è? È quello di unire attorno a sé coloro che si oppongono all'agenda politico-religiosa e identitaria del partito conservatore di Modi. Se parliamo di elezioni in India, però, non possiamo non considerare il momento difficile che il paese sta attraversando. Modi, infatti, viene criticato soprattutto per il suo approccio autoritario e per aver esteso il controllo governativo su media e giustizia, ricordando il periodo di emergency sotto Indira Gandhi. Ulteriori controversie sono poi emerse con la nomina da parte del governo di membri della commissione elettorale, nomine che sarebbero avvenute in base a nuove leggi che aumentano i poteri della maggioranza. Ma a far storcere il naso a molti è stata anche la gestione opaca della State Bank of India, soprattutto riguardo al finanziamento dei partiti politici tramite gli electoral bonds, una gestione che ha suscitato il sospetto di favoritismi verso il partito di governo. Come sottolinea Marco Masciaga, corrispondente del Sole 24 Ore da Nuova Delhi, dai dati finora pubblicati con grande riluttanza emerge che tra i maggiori donatori ci sono imprese sottoposte a indagini. Ciò che non si sa è se queste imprese abbiano finanziato partiti di opposizione o quelli di governo. I sospetti puntano in questa seconda direzione, tanto da spingere Rahul Gandhi a dare dell'estorsore a Modi. Ma anche su questo una corte sempre più spazientita ha chiesto comunque chiarezza. E concludiamo la puntata di oggi con un paese che invece le elezioni le vorrebbe a tutti i costi. Circa 100.000 israeliani si sono radunati a Gerusalemme il 31 marzo davanti alla Knesset, il Parlamento, al fine di esprimere la propria opposizione al governo attuale, guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu. La folla era composta da una gamma vasta di movimenti di protesta, come per esempio Brothers in Arms e Kaplan Force. Chiedeva in massa le dimissioni di Netanyahu, appunto, ma anche la convocazione di elezioni anticipate e la negoziazione per il rilascio dei 130 ostaggi ancora trattenuti nella striscia di Gaza. Richieste che, come è evidente, sono sintomo del malcontento popolare crescente nei confronti delle politiche di Netanyahu. Moshe Radman, una figura di spicco tra gli organizzatori delle proteste, ha sottolineato la profonda frattura esistente tra il governo di Netanyahu, appunto, e la volontà della popolazione israeliana. Secondo Radman, il governo attuale non riflette affatto le opinioni e le aspirazioni dei cittadini, motivo per il quale le manifestazioni si protrarranno con l'intento di indurre un cambiamento politico quanto più significativo. Ma in realtà le proteste non si sono limitate alla Knesset. Azioni dimostrative sono state infatti organizzate anche in altri luoghi considerati nevralgici, per esempio la stessa residenza di Netanyahu a Gerusalemme e anche a Tel Aviv, dove i manifestanti addirittura hanno bloccato l'autostrada Ayalon. L'obiettivo delle manifestazioni è stato delineato dallo stesso Radman sui social media: generare un evento di grande impatto che possa influenzare il corso politico del paese, spingendo il governo a fissare le date per le prossime elezioni prima del giorno dell'indipendenza, previsto per il 13-14 maggio. Ovviamente non sappiamo se queste proteste porteranno Netanyahu a riconsiderare la propria posizione, ma Radman comunque spera che i membri della coalizione governativa capiscano che le elezioni sono l'unica via di uscita da questa crisi, anche perché le manifestazioni hanno richiamato un numero impressionante di partecipanti, tra cui decine di migliaia che hanno espresso il loro dissenso anche rispetto alle concessioni fatte dal governo agli ebrei ultraortodossi, esentati dal servizio militare. Insomma, è evidente come l'attacco di Hamas del 7 ottobre e in generale la guerra a Gaza hanno intensificato la pressione sull'esecutivo di Netanyahu, un esecutivo che già era criticato per la gestione della sicurezza e per l'alto numero di vittime militari, il numero più elevato degli ultimi anni. Vedremo quindi cosa accadrà e ovviamente sul Sole 24 Ore continueremo a monitorare, come sempre, la situazione. E per oggi Start finisce qui. Grazie per avermi ascoltato, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani mattina.